Shalom, buongiorno a tutti. Riprendo questa conversazione dedicata al profeta Geremia, Irmiyahu. Questa giornata in cui effetto questa registrazione, siamo nella data ebraica del 10 di Tevet, il digiuno del 10 di Tevet, uno dei quattro digiuni, il cui significato è dedicato al ricordo di vari eventi che hanno portato alla distruzione del Bet HaMikdash, del santuario di Gerusalemme. E in particolare la data del 10 di Tevet è dedicata al ricordo dell'inizio dell'assedio posto contro Gerusalemme dalle truppe del re babilonese Nabucodonosor. E quindi comunque è una giornata di preghiera, e a cui poi al significato più antico che è riportato dalla Bibbia, poi è stato aggiunto anche il significato di individuare questa giornata come giornata del Yom HaKaddish HaKelali, il giorno della preghiera di Kaddish in ricordo di tutti i nostri fratelli martiri della Shoah. Quindi noi abbiamo praticamente un percorso di storia, ma anche di ricordi, di riflessione, che parte dai tempi più antichi, dall'inizio dell'assedio che avrebbe portato alla distruzione di Gerusalemme, fino ad arrivare alla più grande tragedia dei nostri tempi. Quindi questa registrazione, che poi naturalmente potrà essere ascoltata in tanti momenti diversi, però ritengo importante sottolineare appunto che questa lettura di alcuni passi del profeta Geremia certamente si inquadrano e hanno in qualche modo un significato particolare in questa giornata di memoria, di preghiera, di riflessione sulla storia antica, sulla storia recente, su tanti momenti di tragedie, di sofferenze, e nello stesso tempo, perché hanno significato, perché nel profeta Geremia ci sono tante parole di rimprovero, tante profezie particolarmente severe, dure, che preannunciano la catastrofe e le punizioni, tutto ciò che consegue agli errori che il popolo di Israele aveva compiuto. Ma ci sono anche, e le ritroveremo anche proprio nella conversazione odierna, ci sono anche parole di speranza, ci sono parole che indicano i valori fondamentali della vita ebraica, e ci sono parole appunto che ci rimandano ai tempi più del Mashiach, quindi comunque un tempo in cui tutte le tragedie, le sofferenze avranno una loro fine, e la pienezza di tutte le promesse giungerà a compimento, e questo sarà un tempo straordinario per Israele e per tutti i popoli. Questa era appunto la premessa legata a questa particolare coincidenza della lettura di passi del profeta Geremia nella data odierna 10 di Tevet. Il testo a cui faccio riferimento è il capitolo 22 del profeta, appunto. All'inizio di questo capitolo il profeta viene invitato dal Signore a rivolgersi nuovamente e anche a dirigersi verso il palazzo reale del re di Yehuda e a rivolgere al re le sue parole, e c'è nuovamente un richiamo appunto su i valori fondamentali della giustizia, cioè il richiamo a quello che dovrebbe essere l'impegno più importante del re, al verso 3 appunto di questo capitolo 22, Kamar Hashem Asumishpat Utsdakah. Così dice il Signore, esercitate Mishpat Utsdakah, esercitate il diritto e la giustizia, liberate il defraudato dalla mano dell'oppressore, non angariate, non opprimete lo straniero, l'orfano, la vedova, non versate sangue innocente in questo luogo. Sono richiami che più volte i profeti, è uno dei temi fondamentali, quello della giustizia, la difesa dei più deboli, sono dei comandamenti che più volte ritroviamo nella Torah, più volte vengono richiamati dai profeti. Volevo anche sottolineare un particolare di questo testo, laddove appunto la sollecitazione, il comando di non esercitare violenza, dice non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova. Questo comandamento, che si inserisce appunto in un quadro di comandamenti che proibiscono ogni sorta di sopraffazione, di violenza, però viene interpretato in particolare come la violenza verbale, cioè l'umiliazione che si può arrecare con le parole. Quindi in un contesto in cui naturalmente è prescritto si ricorda e si ribadisce la proibizione di ogni violenza, quello che avrebbe dovuto essere al centro dell'attenzione dei sovrani, che hanno non soltanto totalmente trasgredito, ma totalmente disatteso, e c'è anche questo aspetto che naturalmente riguarda ogni persona, e quindi non soltanto i re, di evitare ogni forma di violenza, di umiliazione, di sopraffazione attraverso le parole. E allora, se appunto se i re di Eudà avessero avuto questa attenzione, dice, se eseguirete quest'ordine, allora le porte di questa casa saranno aperte saranno un luogo in cui potranno passare altri re, saranno un luogo di incontro con altri sovrani, quindi un luogo di grande dignità. Ma questo invece non era avvenuto, non sarebbe avvenuto, perché i re avevano totalmente trasgredito questi comandamenti. E ancora ritroviamo la gravità delle trasgressioni di carattere morale e sociale nel riprovero che il profeta rivolge a re Joachim nel proseguo che ritroviamo nello stesso capitolo. Questo re Joachim viene rimproverato perché praticamente tutta la sua attenzione era quella di costruirsi palazzi sontuosi, come detto, guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia, i suoi saloni senza equità. Cioè, era un re megalomane che appunto amava dare particolare sfoggio alla sua autorità, alla sua ricchezza. E quindi programmava la costruzione di questo palazzo, ma non pagava i lavoratori, dice, appunto fa lavorare il suo prossimo per nulla senza pagare il suo salario, non retribuiva col giusto salario, il giusto compenso gli operai, e anche questa è una trasgressione, cioè il dovere di pagare e di retribuire il lavoratore nel tempo stabilito, nella quantità e nell'entità del salario pattuito, Anche questo, come sappiamo, è un comandamento, una mitzvah, la Torah nel Sefer, nel Levitico e nel Deuteronomio. E poi il profeta fa un confronto tra il comportamento appunto così immorale del re Joachim, che si faceva costruire palazzi senza pagare i suoi gli operai. Dice, anche tuo padre, che era il re Yoshiau, anche lui aveva, diciamo, non si risparmiava nessuna forma di ricchezza. Tuo padre mangiava e beveva, ma esercitava la giustizia e il diritto ed era felice. Cioè, questo è anche un'osservazione che il profeta, diciamo, rivolge come rimprovero al re Joachim, ma ha un valore emblematico di principio. Cioè, dice tuo padre, cosa vuol dire? Allora Avicha Achal Veshata, Avicha lo Achal Veshata, Viasa Mishpatu Zaka, cioè mangiare e beveva, nel senso che la Torah, quindi il Signore Dio, non lo chiede un re, ma non chiede, diciamo, delle forme particolari di privazione, no? Non chiede di mortificare il nostro corpo con privandoci di cose anche del cibo, anche di qualche appunto piacere che possono essere il mangiare del bene, ovviamente nella giusta quantità, che si può benissimo, diciamo, anche godere dei piaceri di questa vita e esercitare il diritto e la giustizia, come appunto il profeta ricorda l'esempio del re Yoshiau, e stava bene, e non soltanto, ma dice che nell'esercizio della giustizia, nella protezione del misero e del più debole, dice allora i dato ti, cioè proprio questo è significa la conoscenza di Dio, proprio nel praticare il diritto e la giustizia, vuol anche dire, cioè, che non soltanto il giudice, il re, qualunque autorità che esercita il potere sente di esercitarlo in qualche modo anche perché ha ricevuto la possibilità di esercitare questo ruolo di particolare responsabilità in qualche modo il Signore stesso, quindi sente di avere il Signore stesso che gli ha affidato questo compito, e quindi sente di avere una responsabilità verso gli uomini, verso il popolo, ma anche verso il Signore Dio. Quindi nell'esercizio della giustizia si in qualche modo si giunge alla conoscenza alla conoscenza di Dio, cioè quella più intima percezione della presenza di Dio nella nostra vita. E il profeta quindi preannuncia a re Joachim la sventura e umiliazione come punizione per questo suo comportamento immorale e totalmente inadeguato al suo ruolo. E si prosegue poi il capitolo successivo. Anche qua il capitolo inizia con la critica, il rimprovero contro i sovrani, contro coloro che avrebbero dovuto essere le guide del popolo, e che in sostanza, invece di essere come dei buoni pastori, stavano conducendo il popolo di Judà al disastro, alla rovina. Poi roim me abedimu me fizim e zon maritine un Hashem. Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio popolo, del mio pascolo, dice il Signore. è la colpa quindi dei sovrani, è la colpa delle guide del popolo di Israele che stanno appunto causando la rovina, la dispersione, quello che sarà poi appunto l'esilio di Israele, di Eudà. Israele era già andato in esilio e ora era imminente anche l'esilio della popolazione del regno di Eudà. Quindi il profeta rimprovera, dice: voi avete disperso le mie pecore, le avete spinte fuori strada, non avete avuto cura e quindi dovete scontare la punizione per aver causato appunto questo immane disastro, la sciagura del popolo del Signore. Però, ecco, collegato, diciamo, come in contrapposizione, dice: voi siete state le guide cattive che avete portato alla rovina. Ci sarà un tempo sarà il tempo del ritorno, Ania Cabeza Ceriz Zoni, cioè io, dice il Signore, io radunerò quello che resta del mio gregge da tutte le terre dove le avrò disperse, le farò tornare, saranno feconde e si moltiplicheranno. Inizia con questo versetto una profezia che la maggior parte dei commentatori interpretano come una profezia riferita all'epoca messianica. Farò sorgere dei pastori che li guideranno, cioè non ci saranno più i sovrani, le autorità che porteranno alla rovina, ma saranno le guide del popolo che invece saranno gli esecutori, gli strumenti della salvezza, innanzitutto appunto la riunificazione del popolo e il ritorno della guida sotto lo scettro di un discendente della stirpe di Davide che regnerà con saggezza, con intelligenza ed esercitando il diritto e la giustizia. Vakimotile Davide Tzemach Tzadik. Verranno appunto i giorni, farò sorgere il germoglio di Davide, il re che regnerà saggiamente e praticherà la giustizia e il diritto nel paese, da cui Tzemach Tzadik anche poi viene ripreso nella Berakhah, in una delle Berakhot della preghiera quotidiana, la fioritura del germoglio di Davide come simbologia appunto della venuta del Mashiach che è atteso come discendente dalla stirpe del re Davide. E dice: in quel tempo Beamarti Vasha Yehudah ve Israel Ishkon Lavetach Mezeh Shemo Asher Yikra Hashem Tzidkenu. In quel tempo sarà salva Yehudah e Israele risiederà in eterno, quindi appunto ci sarà la salvezza per Yehudah, ci sarà il ritorno anche per Yehudah, quindi la tribù di Yehudah, le tribù del regno di Israele, che tragicamente si erano separati, contrapposti e in qualche modo la divisione del popolo di Israele nei due regni di Eudà e di Israele era stata una delle cause poi della catastrofe nazionale che aveva toccato prima l'una e poi l'altra. Primo regno di Israele e al tempo del profeta Geremia stava per compiersi appunto la catastrofe anche di Eudà e quindi la profezia messianica è la profezia del ritorno di entrambi i tronchi del popolo. Yehudah sarà salvo, Israele vivrà tranquillo per sempre e il discendente appunto della stirpe di Davide sarà chiamato Hashem Tzidkenu, Signore, la nostra giustizia, cioè che il Melech HaMashiach, il re Messia, eserciterà e realizzerà nella sua pienezza quella giustizia che ha il suo più alto riferimento nel Signore, pertanto Hashem Tzidkenu, cioè il re chiamato con nome, con una prerogativa del nome del Signore, Hashem Tzidkenu, il Signore è la nostra giustizia. E tanto grande sarà appunto l'evento della riunificazione dei dispersi di Giuda e di Israele, che questo sarà questo evento, come già in un altro passo aveva espresso questo concetto, che il richiamo alla grandezza della riunificazione del popolo di Israele sarà considerato più grande del ricordo dell'uscita dall'Egitto. Verranno i giorni, dice il Signore, che non si dirà più: vive il Signore che trasse i figli di Israele dalla terra d'Egitto, bensì vive il Signore che trasse e ricondusse la discendenza della casa di Israele da tutti i paesi dove li aveva dispersi. In realtà, no, come il Maestro dice, non è che non sarà più ricordata l'uscita dall'Egitto, quella sarà sempre ricordata, ma il ricordo della riunificazione e del ritorno di tutti i dispersi sarà più importante, prevarrà. Nel proseguo del capitolo ci sono alcune nuovamente rimproveri molto duri contro i falsi profeti che avevano illuso il popolo sulla possibilità di superare ogni difficoltà. E quindi di essere protetti da ogni minaccia, e queste naturalmente erano false profezie che impedivano al popolo di rendersi conto dei pericoli esterni e della gravità delle colpe di cui si erano resi responsabili. E il profeta in particolare poi, diciamo, contrappone la forza della parola del Signore contro la vanità delle false profezie, e dice, capitolo 23, verso 27, dice: il profeta che ha fatto un sogno racconti il suo sogno, cioè questi sogni fantasiosi che si inventavano i falsi profeti, che raccontino le loro storie, ma chi ha udito la mia parola, annunzi la mia parola fedelmente. Che cosa ha a che fare la paglia col grano, dice il Signore, cioè la parola del Signore, la parola è paragonata al grano, la farina, il cibo, e la parola del Signore è quella che nutre, quella che dà vita. La parola dei falsi profeti è come la paglia che si disperde al vento e che non porta nulla di utile. Questo era verso 28, e poi riprende ancora il profeta per esprimere la forza della parola profetica. Dice: come Devarica Esh, la mia parola è proprio come il fuoco, dice il Signore, e come un martello che spezza la roccia. Il profeta vuole esprimere, diciamo, la forza della parola di Hashem, sia la forza in quanto è la parola che poi la parola de, la parola che il profeta riceve dal Signore, la parola che come il fuoco che illumina, che riscalda, che dà vita, e anche la forza che il profeta sente dentro di sé, come una parola che il profeta non può trattenere, e anche la forza di un fuoco che a volte di cui il profeta sente spesso anche il peso di dover portare e trasmettere. Interessante anche come questa espressione, cioè come questo paragone della parola del Signore, di cui è detto come un martello che spezza la roccia, per esprimere appunto la potenza della parola del Signore, come questa immagine viene ripresa e interpretata nel Midrash, il Midrash di alcuni Shimonì. Ci sono diverse spiegazioni attraverso le quali il Midrash riprende, diciamo, questa immagine del martello che colpisce la pietra. Una parola viene riportata a nome di Rabbi Ishmael, dice come il martello che colpisce che spezza, come il martello che spezza la roccia, dice come il martello quando colpisce con tutta la forza e suscita delle scintille. Le scintille sprizzano per la violenza e la forza con cui la roccia può essere colpita dal martello. Così le parole della Torah possono Yotzeh lekama teamim. Così anche è possibile che le parole della Torah contengono una forza tale che racchiudono kama teamim, racchiudono tante spiegazioni, cioè quando si penetra nel profondo del significato della Torah, è possibile far scaturire come delle fiamme, delle scintille che rappresentano i tanti diversi significati che le parole della Torah contengono. E Devarachè, un'altra spiegazione che il Midrash appunto ricava da questa immagine delle scintille che scaturiscono dalla roccia quando è percorso dal martello, così le parole, anche le interpretazioni della Torah orale, le interpretazioni dei maestri sono quelle che fanno scaturire dalle col di burve di buri azzami piacados baruchune e pach le shivim lashon. Ogni parola del Signore si è tramutata in 70 lingue per esprimere appunto la potenza della parola del Signore che si esprime, contiene tanti significati e si rivolge attraverso Shivim Lashon, attraverso 70 lingue, cioè è come dire, 70 lingue rappresentano i 70 popoli, le 70 nazioni, cioè ogni parola del Signore contiene tante spiegazioni, ha tanti significati e queste pluralità di significati sono rivolti a tutti i popoli, a tutti gli uomini. E poi il capitolo negli ultimi versetti anche di questo capitolo 23. E il profeta è costretto ancora una volta a rispondere a delle espressioni di derisione che a quanto pare il popolo, comunque i destinatari, i presenti che ascoltavano le sue parole, si rivolgono a lui riprendendo c'è un'espressione con cui talvolta sono definite le parole dei profeti, il termine massà. Massà nel senso qualcosa che è particolarmente pesante, però il popolo usa questa espressione con un significato di leggio, di derisione. Sentiamo allora come quasi con tono di sfida nei confronti del profeta. Se direte, Massà, cos'è questo peso di cui continui a parlarci? E il profeta dice, Allora, volete veramente, volete sentire qual è il massacro? Volete sentire qual è veramente questo contenuto della profezia di cui voi pensate di potervi prendere gioco? Dice, allontanerò la mia presenza da voi. Questa è una parola terribile, no? Quando il Signore preannuncia che si allontana dal popolo, che si allontana dalla città, è l'annuncio appunto che il popolo viene abbandonato, e naturalmente significa sia nel senso materiale che spirituale, quindi viene abbandonato ai nemici che quindi stanno ormai, il nemico, il re Nabucodonosor, che sta per prevalere, per portare la distruzione. E anche il senso di abbandono, come l'onta, la vergogna che il popolo dovrà pienamente, di cui il popolo dovrà pienamente sentire il carico. Vi coprirò di obbrobrio, di vergogna che non sarà dimenticata. Sono parole durissime, però come vediamo che intanto il profeta ci dà, ancora più avanti, ci dà anche degli squarci di speranza e ci fa capire che soltanto nella misura in cui il popolo sarà pienamente consapevole delle colpe, sconterà le conseguenze e potrà allora incominciare a riaprirsi un nuovo percorso di speranza. E quel percorso destinato alla Harita Yamim, alla fine dei tempi, al compimento di quel messaggio, di quella profezia messianica che il profeta ci ha riportato. Con questo ringrazio dell'attenzione anche per questa conversazione e a Dio piacendo ci ritroviamo per le prossime. Per i prossimi momenti di studio su questo profeta. Grazie a tutti.